Marco ha un'altra. È inutile girarci intorno. La morettina che ha provato a spacciare per una collega in realtà è qualcosa di diverso e ormai ne ho le prove. Mi sento ribollire dentro, sono piena di rabbia nel petto, come madre e anche come donna. Avevo notato qualcosa di strano quando veniva a trovarmi ultimamente. Lo vedevo più curato, affogato nella boccetta del profumo e particolarmente euforico. A tratti addirittura smanioso. Il cellulare è sempre in mano, non distoglieva gli occhi dallo schermo e se ne guardava bene dal lasciarlo ai bambini. Quando riceveva una chiamata, si appartava in giardino. Proprio lui, che era abituato a fare lunghe telefonate davanti a tutti noi, anzi talvolta eravamo proprio noi a rimproverarlo e invitarlo a spostarsi in un'altra stanza. Una madre, lo sapete, li nota certi cambiamenti. Era come se sul suo viso fosse comparsa una certa impronta di rifioritura ed ero certa non fosse cambiato nient'altro nella sua vita. Il lavoro impegnativo nell'azienda di sempre, il solito tran tran con i bambini e con sua moglie, i consueti weekend fuori porta in compagnia degli amici d'infanzia, nelle foto che mi inviava quando erano in giro non avevo mai visto facce nuove, fino a quell'incontro ambiguo nel supermercato. Ero andata a fare un controllo medico alle porte della città e, avendo fatto tardi, avevo deciso di fermarmi a fare la spesa in un negozio nei pressi della clinica, a poche centinaia di metri dall'ufficio di Marco. In fila alla cassa, ho intravisto lui in attesa insieme a una ragazza. In un attimo era diventato paonazzo in viso. Mi era bastato questo per allontanare ogni dubbio. Lei, una donna molto sicura di sé, senza nessun segno di vergogna sul volto, bellissima e anche tanto educata. Lui, visibilmente sorpreso dal trovarmi in quel supermercato un po' troppo fuori mano per le mie abitudini. Mi ha presentato la sua collega, abbozzando qualche discorso sul fatto che avrebbero voluto offrire un rinfresco ad alcuni clienti in azienda nel pomeriggio ed erano passati di lì, per caso, a comprare qualcosa. Da un'occhiata veloce al loro carrello, una vaschetta di carne palesava tutta l'inattendibilità di quella scusa male articolata. Sistemata la spesa nel cofano, rimasi in quel parcheggio per una quarantina di minuti. Avrei voluto seguirli e invece indugiai, sopraffatta dallo sconforto, quasi immobilizzata. Spegnevo una sigaretta e poi ne accendevo subito un'altra. Decisi anche di non dire nulla a mio marito. Avrebbe di sicuro banalizzato i miei dubbi e, considerato il rapporto che ha con nostro figlio, sarebbe stato anche capace di rivelargli all'istante ogni cosa, buttandola peraltro sul ridere. Ma tre giorni dopo quell'episodio, Marco e la sua famiglia avrebbero pranzato da noi, come ogni domenica. Io mi sono mostrata normalissima, mentre lui aveva una certa difficoltà a reggere il mio sguardo. Ho provato a osservare più attentamente mia nuora, soprattutto per capire in che modo si rivolgesse a lui, se fosse più o meno serena, ma sembrava la persona più tranquilla di questo mondo. Graziosa come sempre, ogni tanto si avvicinava a Marco per accarezzarlo e addirittura baciarlo. Ha sempre avuto una sorta di venerazione per mio figlio. Marco e mia nuora hanno due bimbi piccoli che frequentano ancora le elementari e sono la gioia della nostra vita. Nel frattempo, il pensiero che Marco potesse tradire la moglie cominciava ad assillarmi. La notte dormivo male, di giorno non facevo altro che percorrere un vago identikit da traditore seriale. Erano davvero pochi i momenti in cui mi sforzavo di trovare delle spiegazioni plausibili. Ne parlai quindi con mia sorella. Lei è una tomba in quanto a segreti. «Marco, ma sei pazza! Ma dai, ma non è proprio il tipo!» ha esclamato convintissima. «Lo sai che raramente mi sbaglio quando sento qualcosa. Ma dai, ma magari è una scappatella di poco conto!» ha provato a rincuorarmi. «Lei è un po' più aperta di me su certi discorsi. Io invece proprio non ci riesco. Una scappatella è un tradimento bello e buono. È inutile ridimensionarla con un vezzeggiativo. Che dure un paio di ore, settimane o mesi, è sempre un'imperdonabile mancanza di rispetto. E più i giorni passavano, più ero ossessionata. E poi, proprio Marco, non riuscivo a farmene una ragione. Me lo sarei potuto aspettare dal mio secondogenito, che ha sempre avuto un po' di grilli per la testa. Ma da Marco, no. Da lui, davvero, no. È il figlio perfetto. Mai una parola fuori posto, sempre attento alle esigenze di chiunque, capace di riempire di sorprese e attenzioni la moglie. Se dico perfetto, comunque, non lo dico perché sono la madre. Non avrei mai voluto arrivare a tanto, ma alla fine l'ho fatto. Ne ho parlato con le mie amiche e mi hanno aiutato a trovare un investigatore privato. Ho pagato, per la verità. Mi sono sentita una ladra, uguale a chi compie un'azione contro natura e contro giustizia. A mia sorella, invece, l'ho detto soltanto alla fine, quando ormai avevo la certezza che la mia non fosse solo una folle supposizione. Marco l'ha portata persino nella casa al mare, quella che io e mio marito abbiamo contribuito a pagare, il luogo dove ogni estate ci ritroviamo tutti insieme a fare festa, uno spazio dove i miei nipoti si sentono liberi e in preda all'euforia mentre rotolano in giardino e fanno tutti i tuffi che vogliono nella piscina gonfiabile. Il fatto che si appartassero in qualche pineta, gli appuntamenti al bar, gli ingressi in anonimi hotel fuori provincia, mi hanno fatto addirittura meno ribrezzo. Invece, sapere che Marco non si è fatto problemi a ospitare l'amante nella casa estiva in mezzo alle cose della famiglia e ai giochi dei bambini mi ha fatto davvero vacillare. Ho pianto per tante sere, prima di addormentarmi. Mi sono sentita io stessa violata, non rispettata. E non soltanto per mia nuora, ma in particolare per quelle due anime innocenti. Se avessi potuto, lo avrei strozzato con le mie stesse mani, ne sono certa. Mia sorella si è mostrata sbigottita, perché neppure lei si aspettava un plico così corposo di foto e di pedinamenti. Certe cose a volte pensiamo di vederle solo nei film e invece riguardano proprio qualcuno della nostra famiglia. In ogni caso, non so spiegare la sensazione. Credo sia molto simile a chi uccide e poi si trova le mani sporche di sangue. Per certi versi mi sento davvero sporca, come se avessi osato troppo. Ho scavato nell'intimità di mio figlio, nella sua vita sessuale, anche in quella affettiva. E per quanto io sia la madre, non avrei dovuto. Proprio io che poi ho sempre predicato a chiunque quanto sia importante lasciare i figli liberi di fare esperienze e anche di sbagliare. Il problema è che ho rincorso a tutti i costi la verità e ora che ce l'ho tra le mani, non so come gestirla. Da una parte vorrei affrontare Marco, oppure informare mia nuora. In realtà però mi sento un verme, è come se tradissi mio figlio e mettessi il becco in cose che non mi riguardano. Il dolore che provo è principalmente però per i miei nipoti. Vorrei fare la giustiziera soltanto per loro. Dall'altra parte però, continuare a non dire nulla mi fa restare in un certo equilibrio, fittizio certo, ma pur sempre meno preoccupante del caos che potrei generare se aprissi bocca. Mi sento anche un po' una sprovveduta. Oltre alle mie amiche, l'ho raccontato persino a qualche conoscente, forse perché egoisticamente preferirei che a parlare fosse un pettegolezzo più che la mia voce. Ma per ora mi tocca far finta che vada tutto bene. È possibile che mia nuora sia così fiduciosa e non abbia percepito gli stessi cambiamenti che ho notato io? In tutto questo, mio marito mi vede agitata, però pensa sia lo stress legato al lavoro. Mia sorella invece mi dice che dovrei affrontare Marco il prima possibile e capire cosa c'è che non va per poterlo aiutare. Ma come faccio? Mi presento da lui e gli dico: lo sai che ti ho messo un investigatore privato alle calcagna e so tutto? Ho fatto un grosso sbaglio. Avrei dovuto evitare. E ora sono in questo maledetto limbo da cui non è facile uscire. Quanto è amara la verità e quanto è duro, a volte, essere madre.